SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono le 8:46, mercoledì 4 ottobre del 23. Voi siete all'ascolto del programma italiano di SBS in compagnia di Andrea Pagani e Francesca Valdinoce. Oggi, per l'ultimo mercoledì, parliamo del referendum sulla voce, perché tra esattamente 10 giorni tutti gli aventi diritto in Australia potranno recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza con uno yes o un no, mi raccomando in inglese, all'introduzione di una voce indigena in Parlamento. Per chi ha abbia meno di 42 anni o ricevuto da poco la cittadinanza australiana dopo il 99, si tratterà della prima chiamata al voto per un referendum.
Vogliamo anche ricordare ancora una volta il quesito referendario tradotto in italiano: una proposta di legge, modificare la Costituzione per riconoscere i primi popoli dell'Australia istituendo una voce aborigena isolata dello stretto di Torres. Approvi questa proposta di modifica?
Intanto ricordiamo che in tutta Australia si sono già aperti i seggi per il voto anticipato. Su SBS Italia nelle scorse settimane abbiamo dedicato uno spazio ogni mercoledì alle vostre domande sul referendum. Abbiamo parlato di come e cosa si vota, di disinformazione, misinformazione, di rappresentanza e di sovranità, entrando nei dettagli più spinosi del dibattito. Questa mattina invece vogliamo allargare lo sguardo e vedere come altri paesi abbiano affrontato le stesse questioni. Per farlo diamo ancora una volta, per l'ultima volta, benvenuto a Alessandro Pellizzon, professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of the Sunshine Coast in Queensland. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno e grazie mille.
Alessandro, partiamo da un principio di base, o meglio da una serie di principi di base che sono sanciti a livello internazionale dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Cosa dice l'ONU?
Beh, dopo più di 20 anni di lavoro, le Nazioni Unite adottarono nel 2007 la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e l'Australia divenne firmataria della dichiarazione nel 2009. Io ho avuto la fortuna di lavorare come parte del processo che portò alla dichiarazione tra il 1998 e il 2006. L'articolo 2 dice che i popoli e gli individui indigeni sono liberi ed uguali a tutti gli altri popoli ed individui e hanno diritto a non essere in alcun modo discriminati nell'esercizio dei loro diritti, in particolare per quanto riguarda la loro origine o identità indigena. L'articolo 3 legge che i popoli indigeni hanno diritto all'autodeterminazione. Per legare la dichiarazione e il referendum, la protezione costituzionale di un organo consultivo indigeno proposta appunto in questo referendum non creerebbe diritti speciali per un segmento della popolazione, come alcuni dicono falsamente, ma invece darebbe sostanza alla dichiarazione della quale l'Australia è firmataria, cioè creerebbe uno stato di eguaglianza che attualmente, a seguito di due secoli di colonialismo, manca.
Ecco Alessandro, per inquadrare meglio questa questione che appunto oggi osserviamo dall'alto più a livello internazionale, ascoltiamo al riguardo le parole del primo ministro australiano Anthony Albanese.
Every other country in the world has done it. This should not be controversial. This is a very modest request. And Cathy Freeman has joined with the overwhelming majority of Indigenous Australians. Wanting to be recognised in our nation's founding document. And that's all this will do, is that, and have an advisory group that won't change the way that government functions, doesn't have a right of veto, it won't be a funding body.
Ecco, quindi per Albanese si tratta di mettersi al passo con il resto del mondo. Ma per i sostenitori del no, The Voice sarebbe un salto nel vuoto. Mai testato prima è che non esiste un organismo costituzionale equivalente da nessun'altra parte del mondo, come si legge nel referendum booklet. Quindi, Alessandro, ti chiediamo, chi ha ragione? La voce sarebbe davvero un unicum?
No, assolutamente no. È una proposta molto in linea con quelle di tante altre parti del mondo. Di fatto è una delle proposte più modeste quando paragonate al resto del mondo. Basta guardare alla Nuova Zelanda per vedere il paragone.
Ecco, allora guardiamoci alla Nuova Zelanda, insomma, che cosa accade o cosa è accaduto di diverso dall'altra parte del mare di Tasman?
Beh, intanto la Nuova Zelanda si fonda sull'esistenza di un trattato, il trattato di Waitangi, che è stato firmato nel 1840 tra la corona britannica e le tribù Maori. Questo è l'opposto dell'Australia, dove l'acquisizione della sovranità iniziale è molto incerta, come dicevamo la settimana scorsa. Secondo la Nuova Zelanda, così come l'Inghilterra, a differenza dell'Australia, non ha una costituzione scritta. E per quanto riguarda il ruolo delle tribù Maori, poi, primo, il Parlamento, che è un Parlamento unicamerale della Nuova Zelanda, ha una rappresentanza riservata, questo dal 1867, per cui alcuni seggi devono, sette dal 2002, devono essere assegnati ai rappresentanti Maori.
Sette seggi su quanti sono?
120, ma di questi 120, 76 sono riservati. 120 in tutto, 76 sono riservati. Di questi riservati, 7 sono riservati ai rappresentanti Maori. Oltre ai seggi riservati, poi, la legislazione neozelandese, non la Costituzione perché non esiste, ha stabilito quello che si chiama il Maori Council, le cui funzioni sono state articolate nel 1962 dal Maori Community Development Act. Quindi qualcosa di molto più avanzato rispetto a quello che la voce suggerisce, ma che assolutamente è uno dei tanti precedenti che esistono al mondo.
E tra l'altro, riguardo a questa differenza tra organo consultivo e rappresentativo, rimandiamo anche all'ascolto della puntata di mercoledì scorso in cui abbiamo approfondito questo tema. Rimanendo in argomento organismi rappresentativi, ecco, ci puoi fare altri esempi in giro per il mondo?
Ma direi di andare ancora un po' al di là di questo, nel senso che ci sono fondamentalmente sei modi in cui i popoli indigeni al mondo hanno una forma di voce politica in relazione agli enti coloniali. Ci sono dei trattati o degli enti rappresentativi indigeni o dei seggi legislativi specificamente dedicati ai rappresentanti indigeni o delle rappresentanze indigene nell'esecutivo o nel giudiziario, per esempio attraverso un ministro per le questioni indigene, o degli enti consultivi indigeni, non rappresentativi ma solo consultivi, o un obbligo di consultazione con i popoli indigeni. Trattati, degli esempi ci sono in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti, in Canada. Enti rappresentativi indigeni ci sono i parlamenti Sami, per esempio, in Norvegia, Svezia e Finlandia. Seggi legislativi dedicati sono in Nuova Zelanda, in Bolivia, in Colombia in altri. Rappresentanze indigene nell'esecutivo ci sono in Nuova Zelanda e in Canada. Enti consultivi indigeni oltre ai Sami ci sono in Vanuatu, per esempio. E un obbligo di consultazione con i popoli indigeni c'è in Canada, in Ecuador, in Singapore e in Sudafrica. Quindi vediamo che ci sono esempi veramente un po' in tutto il mondo di voci politiche indigene.
Ecco, tu ti sei occupato di diritto comparato proprio in materia di tutela delle popolazioni indigene. Rispetto a questi sei modi che ci hai appena spiegato, avendo studiato quel che accade nel resto del mondo, osservati anche i risultati negli anni di questi approcci differenti, che idea ti sei fatto? Insomma, c'è possibilità di stabilire se ci siano delle modalità più o meno efficaci di affrontare la questione?
Dipende da che cosa si intende chiaramente con efficaci. Se lo scopo, l'efficacia, è superare quella che è l'eredità sicuramente distruttiva del colonialismo e al tempo stesso migliorare la vita delle popolazioni indigene e al tempo stesso essere fieri come nazione di una storia multimillenaria come quella dei popoli indigeni, allora le soluzioni più alte, per così dire, di quelle che ho descritto prima, sono di certo le più efficaci, cioè soluzioni tipo un trattato, enti rappresentanti indigeni o anche solo dei seggi dedicati. Le soluzioni più basse, tipo degli enti consultivi o un obbligo di consultazione, hanno effetti sicuramente molto più limitati rispetto a questo scopo.
Intanto ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che siamo in collegamento in diretta con Alessandro Pellizzon, professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of the Sunshine Coast in Queensland. Alessandro, hai parlato quindi di una voce i cui poteri sarebbero modesti, ecco, in quali termini e in quali misura secondo te?
Modesti perché la voce è semplicemente un potere consultivo e ricordiamo la voce è solo la proposta di un ente consultivo, che è uno dei tanti enti consultivi che già esistono, quindi non è un'idea nuova, ci sono centinaia, decine perlomeno, di enti consultivi che consultano il Parlamento e il Governo al momento. L'unica differenza è che l'esistenza di questo ente consultivo sarebbe protetta a livello costituzionale. Quindi, come diceva Albanese prima, la voce non ha potere di veto, non ha potere finanziario, non ha nessun potere altro che quello di dare consiglio, di dare un'opinione su materie che hanno a che fare con i popoli indigeni.
Alessandro, per cercare di tirare una conclusione impossibile a questo dibattito, ascoltiamo le parole del ministro ombra dell'immigrazione Dan Tehan sul referendum del 14 ottobre.
This is the most significant change to our constitution ever. And yet Anthony Albanese, he's had over a year and a half to provide us with the detail, and he hasn't.
Volendoci concentrare sulla sua dichiarazione, ovvero che sarebbe il più importante cambiamento della Costituzione australiana nella storia del paese, cosa intende Tehan? Ha ragione, perché lo sarebbe?
Beh, quello che dice Tehan è assolutamente falso e sinceramente è disingenuo e imbarazzante. È imbarazzante che un previo ministro dica consapevolmente tali menzogne. È ancora più imbarazzante per chi, magari come me, ha dei valori conservativi che Tehan dovrebbe rappresentare e assolutamente non rappresenta. Tehan sa di dire il falso perché dei 45 referendum questo rappresenta uno dei cambiamenti minori della Costituzione. Per esempio la proposta di una repubblica nel 99, la proposta di un cambiamento del processo del referendum nel 74, le proposte, molte proposte del cambiamento del potere degli enti locali, tipo i council, sono tutti cambiamenti molto più radicali o proposte di cambiamento molto più radicali della Costituzione, molti dei quali sono stati introdotti dal Partito Liberale, non dal Labour. Per cui che Tehan dica questo è assolutamente falso. Ed è falso che i dettagli non ci siano, i dettagli sono chiari e presenti a tutti, sono nella domanda stessa che viene posta agli australiani. Non ci sono motivi nascosti, non ci sono motivi ulteriori.
E noi abbiamo cercato di chiarire tutti questi motivi insieme a te in queste settimane. Alessandro Pellizzon, professore di diritto costituzionale della School of Law Society University of the Sunshine Coast in Queensland, grazie per i tuoi chiarimenti. Noi nel frattempo ricordiamo che domattina apriremo le linee al 1300 799 626 per parlare con voi per l'ultima volta di questo referendum, quindi se volete chiamateci dalle 8:30 della costa est o scriveteci a italian@sbs.com.au. grazie di nuovo Alessandro e buona giornata.
Grazie a voi e alla prossima allora.
Noi proseguiamo ovviamente con il programma di oggi, tra pochissimo gli aggiornamenti con le notizie di Carlo Oreglia e poi tanti altri temi all'ordine del giorno. Oggi parleremo di immigrazione, parleremo di teatro e parleremo di ambiente, tutto questo ovviamente in compagnia del programma in italiano di radio SBS fino alle 10.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.